Giambarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la diga. Su un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisita niente arresto, state calmi, vi partisco in colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il PC e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nadalestri.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su un questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
E allora 8:07. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo due cose prima di iniziare la rassegna stampa di oggi: che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750. E in realtà un'altra informazione riguarda la mattinata di oggi, ovvero dopo la rassegna stampa andrà ci sarà il terzo redazionale delle nostre corrispondenze dall'Asia, Roma-Bangkok, il nome più o meno di questi redazionali. Forse abbiamo scelto un altro nome, ora non me lo ricordo, vogliate scusarmi, ma oggi comunque si parlerà di Vietnam, così giusto per invogliarvi a rimanere all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Detto questo, iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Iniziamo dalla stampa. Le notizie che troveremo tendenzialmente sui giornali di oggi sono tre. La prima è la vicenda dell'arresto in Iran della giornalista del Foglio di Cora Media, Cecilia Sala. Continua il dibattito. La seconda è la morte di Jimmy Carter durante la serata di ieri. C'è poi la morte di un turista italiano in Egitto, ucciso da uno squalo, e poi una serie di altre notizie. In particolare continua il dibattito e l'analisi sulla legge di bilancio appena approvata, e proprio su questo tema scusate, che apre la stampa con in realtà l'allarme natalità, ma per i bebè solo 330 milioni. A lanciare l'allarme natalità è proprio il ministro dell'economia in quota Lega, Giorgetti. Per Giorgetti siamo un paese che invecchia e un paese che invecchia non ha futuro, ma le associazioni rispondono: più risorse per invertire il trend. Allarme natalità, ma per i bebè solo 330 milioni. E sempre insomma sulla prima pagina, a corredo di questa notizia, c'è anche un'analisi di Marianna Filandri, che poi continua a pagina 3, che un po' dice quello che insomma viene spontaneo dire: se vogliamo più figli, ammesso che li vogliamo, però insomma se volete più figli, mi permetto di cambiare questo titolo, occorre alzare i salari. E su questo tema insomma la stampa a questo tema dedica le prime pagine interne: pochi soldi, meno figli, il retroscena di Anna Maria Angelone. Giorgetti lancia l'allarme: un paese che invecchia non ha futuro, ma ci sono solo 330 milioni per il bonus bebè e potrebbero non bastare. E su questo c'è anche un'intervista a Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità. Servono più fondi per invertire la rotta. Per quanto mi riguarda, più interessante di questo è un'altra notizia, ovvero la pubblicazione da parte del CNEL nei giorni scorsi del rapporto demografia e forza lavoro. L'analisi di questo rapporto è appunto quella di Marianna Filandri, di cui dicevamo poco fa: svantaggiati anche al lavoro, il paradosso dei giovani italiani. Il numero degli occupati sotto i 35 anni è sceso di 2 milioni in 20 anni e poi contratti a termine e salari bassi, eppure sono una risorsa sempre più rara. I giovani in Italia sono pochi e svantaggiati, questo è in estrema sintesi il contenuto del rapporto CNEL diffuso in questi giorni. Il primo dato è ben noto, riguarda il bassissimo tasso di fecondità, che da decenni è inferiore a 1,5 figli per donne e di recente è ulteriormente diminuito. Già dagli anni 90 del secolo scorso in Italia c'erano più anziani che bambini. Il secondo elemento evidenziato dal rapporto si riferisce alla condizione di svantaggio dei giovani nel mercato del lavoro. Questi ultimi hanno più probabilità di non lavorare e la loro condizione è peggiorata nel tempo. Il numero di occupati fino a 34 anni è infatti sceso in 20 anni di oltre 2 milioni. È un dato inatteso. Ci troviamo di fronte alla cifra record per l'Italia di 24 milioni di lavoratrici e lavoratori, ma l'occupazione giovanile cala. Significa quindi che ad essere migliorata la situazione degli over 50, il cui numero tra gli occupati è praticamente raddoppiato. A questo punto è difficile non interrogarsi sulla correlazione tra basso tasso di fecondità e bassa occupazione giovanile. C'è una relazione casuale tra i due fenomeni? Verrebbe proprio da rispondere di sì. I giovani non lavorano e di conseguenza non fanno figli. Ma il problema non si ferma qui. Anche tra coloro che lavorano la situazione non è rosea. Bisogna infatti sempre considerare, oltre a quante persone sono occupate, anche la qualità del lavoro offerto. I giovani sono la fascia di popolazione più frequentemente impiegata con contratti a termine, in maniera discontinua e con part-time involontari. Infine, sono coloro che hanno il rischio più elevato di soffrire il basso salario. Questa situazione è particolarmente insidiosa per due categorie di giovani: quelli che hanno titoli di studio più bassi e le donne. Queste ultime, anche quando sono laureate, hanno sempre maggiori probabilità rispetto ai loro coetanei di non essere occupate o di esserlo in condizioni peggiori. Possiamo allora definire il quadro presentato dal CNEL paradossale e drammatico. È paradossale perché, in un contesto in cui la denatalità rende i giovani una risorsa sempre più rara, ci si aspetterebbe che si godano di condizioni migliori. È drammatico perché un paese che non assicura ai suoi giovani opportunità e prospettive adeguate si dimostra miope, senza lungimiranza, incapace di innovare e svilupparsi, con un impatto negativo sul proprio futuro economico e sociale. Ecco, questa era una parte dell'analisi di Marianna Filandri del recente rapporto del CNEL su demografia e forza lavoro. Nel frattempo Salvini a pagina 3 ci dice che la sua ricetta è aumentare la flat tax e azzerare la legge Fornero, e inoltre ci informano che con il nuovo codice della strada gli incidenti sono in calo. Bene, torniamo sulla prima pagina della Stampa perché ci sono anche altre notizie. C'è un articolo di Ugo Magri che poi continua a pagina 14 che inizia a delineare gli elementi che comporranno il discorso di Sergio Mattarella di fine anno che si terrà domani alle 20:30, elezioni, pace e diritti, il discorso di Mattarella. E poi c'è un'intervista di Alessandro De Angelis a Matteo Renzi. Matteo Renzi al centro di una polemica in questi giorni con il presidente del Senato Ignazio La Russa durante il dibattito parlamentare che ha accompagnato la mozione di fiducia relativa alla manovra di bilancio. Matteo Renzi ha dato alla Russa del Camerata e poi insomma ha attaccato direttamente Giorgia Meloni, Arianna Meloni, accusandole di aver inserito in manovra una misura ad personam contro Renzi, decretando diciamo l'incompatibilità tra il stipendio e il ruolo di parlamentare, di senatore nel caso di Renzi e i compensi derivanti da autorità straniere. E praticamente Matteo Renzi in questa intervista dice: destra è liberale ma non mi faranno tacere, sinistra divisa, Meloni può tirare a campare, e si propone forse diciamo come federatore di un centro. Il leader di Italia Viva attacca La Russa dopo lo scontro al Senato, un uso proprietario delle istituzioni, Conte scelga, non importa da dove si viene, servono battaglie comuni, il centro lo guida chi ha più idee. Sul battibecco con La Russa, Renzi dice: quello che lei chiama battibecco è gravissimo, l'obbligo del Presidente del Senato è quello di consentire il dibattito tutelando i diritti soprattutto delle opposizioni, e invece non si può discutere la manovra perché è stato introdotto dal governo un monocameralismo di fatto, e poi in aula invece di garantire l'ordine quando il suo partito rumoreggia, La Russa attacca un senatore dell'opposizione. E poi è illiberale, chiede appunto De Angelis, il principio che un senatore della Repubblica non può prendere soldi da stati stranieri. A me va bene votare una norma che dica questo, come votare una norma che dica che un parlamentare non può fare altri lavori, ma qui è diverso. Di notte si è presentato un subemendamento che ha come obiettivo colpire personalmente me perché ho osato criticare le sorelle della Garbatella. Le norme ad personam, scritte alle 4 del mattino a Palazzo Chigi e presentate dai relatori nottetempo, non sono degne di un paese civile. Io posso fare anche gratis le mie conferenze, ma non accetto che una maggioranza aggredisce uno dell'opposizione. In 70 anni non era mai successo, ma la ragione è semplice. E quale sarebbe, chiede De Angelis, una ritorsione nei miei confronti da parte delle Meloni dopo che ho sollevato il tema delle nomine all'ALES. Hanno messo un loro amico che fa NCC a Frosinone a guidare i servizi culturali di questo paese, perché lui, e aggiungo, invece di avere paura di chi come me paga le tasse in modo trasparente, dovrebbero preoccuparsi di chi non fa fatture e alimenta il nero, attività caratteristica di diversi ambienti della destra romana. Ecco, questo diciamo era un pezzo dell'intervista a Matteo Renzi a firma di Alessandro De Angelis, che trovate a pagina 15 della Stampa. E sulla questione diciamo del monocameralismo di fatto, che comunque si è andata diciamo articolando in questi tempi a seguito diciamo di come sono state gestite una serie di discussioni parlamentari, tra cui quella relativa alla manovra di bilancio, c'è anche un altro articolo nella pagina di diciamo dei commenti della Stampa, in particolare pagina 25, dalla prima e poi a pagina 25, firma Montesquieu, la carta maltrattata da partiti e governo. Andiamo avanti sulla prima pagina della Stampa perché diciamo in taglio medio, il taglio medio della prima pagina di oggi è dedicato appunto all'arresto di Cecilia Sala in Iran. Iran, Sala arrestata per ritorsione. Washington presa per la cattura di Abedini. Teheran, oggi i capi d'accusa contro la giornalista che al momento appunto è in stato d'arresto nel carcere di Evin dal 19 di dicembre senza una formale imputazione. Il difensore dell'ingegnere dei droni pronto a chiedere la scarcerazione. Il giallo sullo scalo in Italia. E a questo tema sono dedicate le pagine dalla 6 alla 9 della stampa di oggi, con un articolo, con articoli di cronaca, ma anche articoli di commento. Andiamo a vedere come diciamo la stampa tratta questo tema. La diciamo cronaca viene affidata a Federico Capurzo e Irene Famà. L'Iran formalizza le accuse per l'arresto di Cecilia Sala, giallo sul tecnico dei droni. Teheran pronta a rivelare le ragioni della detenzione della reporter, incontro col vice ministro degli esteri. Tajani dice: abbiamo notato disponibilità sulle sue condizioni, Abedini doveva proseguire per la Svizzera. Diciamo, su questo c'è anche Andrea Siravo, che è il legale dell'ingegnere iraniano fermato a Milano, a Malpensa, durante uno scalo. Il legale dell'ingegnere è pronto a chiedere i domiciliari, il parallelo con il russo Us rilasciato e poi scappato. La difesa dice, appunto, il legale dell'ingegnere dice: le accuse a suo carico non sono così gravi, alla fine sarà il ministro Nordio a dover decidere sulla estradizione. Allora, in realtà questo non è detto, nel senso che le autorità giudiziarie italiane hanno un paio di mesi, mi sembra di aver capito, per decidere sulla estradizione negli Stati Uniti. L'ultima parola comunque potrebbe spettare al Ministero della Giustizia. Su questo c'è anche una lettera di Azar Nafisi, l'intellettuale iraniana, autrice tra le altre del romanzo Leggere Lolita a Teheran. La trovate a pagina 7. Azar Nafisi: mia cara, voce della verità, non sei sola. E poi in retroscena invece è firmato da Francesco Semprini: il sostegno degli Stati Uniti, Teheran la liberi, la ritorsione del regime e la leva politica. Il Dipartimento di Stato segue il caso e non esclude la pista della rappresaglia, ma Washington è irremovibile. Vogliamo processare noi chi attacca gli americani. Allora, in realtà, l'ingegnere, appunto, Muhammad Abedini, fermato in Italia, c'è anche il suo collega con il quale, appunto, portavano avanti queste ricerche sui droni. Diciamo, questa un po' è l'accusa, cioè l'aver trafugato e portato in Iran delle tecnologie sviluppate tra gli Stati Uniti e la Svizzera, che sarebbero state utilizzate dall'Iran per degli attacchi con i droni, tra cui quelli a una base che ha diciamo causato la morte di alcuni soldati statunitensi. Sono in due: uno è stato fermato negli Stati Uniti e attualmente sottoposto a detenzione in quel paese. Washington, dice Semprini, non esclude che l'arresto di Cecilia Sala, avvenuto in Iran il 19 dicembre, sia una ritorsione alla cattura da parte della Digos di Abedini, il cittadino di origini iraniane fermato all'aeroporto di Malpensa, su indicazione dell'autorità statunitense, perché accusato di aver venduto illegalmente a Teheran tecnologia utilizzata nella costruzione di droni impiegati dalle guardie rivoluzionarie e dalle loro procure in Medio Oriente. Gli Stati Uniti sono a conoscenza del caso di Cecilia Sala e chiedono all'Iran di rilasciare tutte le persone detenute senza giusta causa, afferma un portavoce di Foggy Bottom. Due gli elementi determinanti della riflessione: il fatto della conseguenzialità temporale tra l'arresto di Abedini e quello di Sala, avvenuti nel giro di 3 giorni l'uno dall'altro, e le motivazioni che spingono Teheran ad arrestare una giornalista nell'atto di svolgere il proprio lavoro con un regolare visto e rispettando le leggi del paese ospitante. Sfortunatamente il regime iraniano continua a detenere ingiustamente i cittadini di molti altri paesi, spesso per utilizzarli come leva politica, prosegue Foggy Bottom. Il Dipartimento di Stato conferma di essere in costante contatto con i paesi partner che hanno cittadini incarcerati in Iran, e va bene. Il punto è che l'intreccio di vicende conferma la chiara fermezza di Washington di vedere Abedini rispondere dinanzi alla giustizia americana dei reati a lui contestati, anche perché le tecnologie vendute all'Iran, eludendo le sanzioni, sono servite per fabbricare uno dei droni utilizzati per l'attacco a un avamposto americano in Giordania, che ha causato la morte di 3 militari statunitensi. l'ordine di estradizione è quindi tassativo e secondo fonti informate il Dipartimento di Giustizia invierà in tempi brevi la documentazione prevista per dar corso al trasferimento di Abedin negli Stati Uniti rispettando le scadenze fissate dalla magistratura italiana. La volontà è di farlo comparire quanto prima dinanzi al Tribunale Federale di Boston, come è accaduto venerdì per il suo socio in affari, Mahdi Sadeghi, per rispondere degli stessi capi di imputazione. Sadeghi si è dichiarato non colpevole, così come farà probabilmente Abedini. Il punto è che la giustizia statunitense li vuole vedere alla sbarra subito, così come l'FBI, titolare dell'indagine, vuole carpirne il più alto numero di informazioni possibile. Quindi diciamo l'intreccio diplomatico si fa complesso. Sempre su questo Monica Maggioni a pagina 8 firma un articolo facendo il punto sulla situazione iraniana. La voce delle iraniane si spegne a Evin, dietro le sbarre non c'è diritto né giustizia. Tra le mura del carcere più duro 2000 prigioniere, Mojan è sopravvissuta, lotta per liberare la figlia dall'hijab. Anche Cecilia Sala ha raccontato le loro storie e lo farà ancora. Insieme dobbiamo amplificare le loro battaglie. E poi sempre sul tema si è aperto in relazione all'arresto di Cecilia Sala, che è quello sostanzialmente della tutela dei giornalisti che si trovano in a subire arresti e violenza durante l'esercizio della loro professione. C'è un'intervista a Damian Lewis a pagina 9. Rischiamo la vita per raccontare la verità, siamo nel mirino di chi vuole il silenzio. Il reporter di guerra e autore di bestseller britannico è stato diverse volte incarcerato in zone calde. I giornalisti pagano un prezzo sempre più alto, alle autorità interessiamo come pedine delle trattative. Questa intervista firmata da Giuliano D'Antona la trovate a pagina 9 della Stampa di oggi. Ma torniamo nel frattempo sulla prima pagina della Stampa. La fotonotizia di centropagina è dedicata al... prima di questo, sempre sulla questione Cecilia Sala e tutela dei giornalisti, c'è un articolo di fondo di Domenico Quirico che continua a pagina 25. Ricordiamo, Domenico Quirico fu anche lui arrestato e tenuto prigioniero per un lungo periodo, ora non saprei quantificare, in Siria, e firma questo racconto: siamo giornalisti, non eroi disarmati, e lo trovate a pagina 25. La fotonotizia di centropagina invece dedicata a Gianluca Di Gioia, l'italiano appunto attaccato da uno squalo a Marsa Alam, romano di 48 anni ucciso dallo squalo. La firma di questo articolo è di Del Vecchio e Famà, e c'è anche un articolo di commento, quella trappola in paradiso di Pierangelo Sapegno. La colonna di destra della Stampa è dedicata alla politica internazionale, alla morte di Jimmy Carter. Innanzitutto addio a Jimmy Carter, presidente americano e Nobel per la pace, aveva 100 anni. A tal proposito la Stampa rispolvera un ritratto di di Alan Friedman, che era stato pubblicato lo scorso anno per i 100 anni di Jimmy Carter. Poi abbiamo Stefano Stefanini alle pagine 10 e 11 che parla della resa della Georgia, Europa più filorussa, perché questa è un'altra notizia di ieri. C'è stato l'avvicendamento formale dopo lunghi giorni di proteste in Georgia. Georgia più vicina a Mosca, giura il nuovo presidente, la piazza dice non finisce qui. Si insedia l'ex calciatore Kavelashvili. Salomè Zurabishvili lascia il palazzo per evitare l'escalation. Le opposizioni, siamo soli contro la Russia. I manifestanti filo Unione Europea assediano il Parlamento e ci sono stati degli arresti. La Stampa si lancia addirittura in proporre una cartina dell'Europa in cui evidenziano in colori dal giallo al rosso i paesi che si stanno avvicinando o sono già pienamente nell'orbita russa. E appunto Monica Perosino a pagina 10 fa un po' una ricostruzione di quanto successo ieri in Georgia. La presidente filo-occidentale della Georgia, Salomè Zurabishvili, ha indossato lo stesso completo bianco e rosso, i colori della bandiera georgiana, del giorno dell'insediamento nel 2018. Porto con me la legittimità istituzionale, porto con me la bandiera, porto con me la vostra fiducia, ha detto prima di uscire dal palazzo presidenziale per mescolarsi alle migliaia di manifestanti pro Unione Europea che la aspettavano. Leader simbolica della protesta contro la deriva autoritaria e filorussa del governo è l'ultima speranza per i manifestanti che accusano il partito Sogno Georgiano di allontanare Tbilisi dall'Occidente e di avvicinarla a Mosca. Se ieri, giorno dell'insediamento del nuovo presidente scelto dal governo, la presidente uscente fosse rimasta a Palazzo Orbeliani, sarebbe stata allontanata fisicamente o, come promesso dal premier, incarcerata. Ma la piazza non l'avrebbe permesso, dice Giano Eliashvili, professore di inglese e manifestante della prima ora, è un'escalation di violenza, sarebbe stata inevitabile. Mentre Zurabishvili si mischiava con la folla, in Parlamento andava in scena l'insediamento di Kavelashvili, ex calciatore diventato politico di estrema destra sostenuto dal partito al potere filo Mosca e sempre più autoritario. Il giuramento, che per la prima volta nella storia della Georgia si è svolto a porte chiuse nell'aula plenaria, rischia di aggravare ulteriormente una crisi politica innescata dalle famigerate leggi russe firmate come primo atto presidenziale ieri sera e precipitata con la decisione del governo di interrompere i negoziati di adesione all'Unione Europea lo scorso 28 novembre. Al termine di un passaggio elettorale segnato da brogli e interferenze russe, inizia l'era della presidenza affidata a un ex attaccante del Manchester City e della nazionale, noto per i suoi discorsi in Parlamento carichi di imprecazioni e per le sue filippiche contro gli oppositori e la comunità LGBTQ. Eletto solo grazie a un collegio elettorale controllato dal partito Sogno Georgiano, Kavelashvili era di fatto l'unico candidato dopo che il governo aveva abolito il voto popolare per eleggere il presidente grazie a una contestatissima modifica costituzionale approvata nel 2017. E questo, diciamo, viene accompagnato da un'analisi di Stefano Stefanini: l'Europa scivola a est, disinformazione, pressione economico-energetica, interferenze elettorali, da Tbilisi a Belgrado lo zar si sta prendendo la rivincita su Bruxelles. Ma al di là di questo, ieri sono usciti i risultati exit poll, ma che vengono presentati come praticamente definitivi, del voto in Croazia. Croazia verso la vittoria dell'antinato, gli exit poll premiano il capo di Stato uscente Zoran Milanovic. Il risultato non è ancora sicuro, ci dice la stampa, ma secondo i primi exit poll in Croazia, il presidente uscente, critico di Unione Europea e NATO, Zoran Milanovic, appoggiato dai partiti di centrosinistra, avrebbe ampiamente vinto già al primo turno con il 51,5% delle presidenziali, delle preferenze, le elezioni presidenziali svoltesi ieri. Ecco, questa era un'altra notizia, tornata elettorale segnata da una bassa affluenza, più o meno al 36,1%. Sulla prima pagina poi c'è anche un articolo di Anna Zafesova che traccia un ritratto di Vladimir Putin, l'impero di Putin, 25 anni di dittatura, e questo lo trovate alla pagina 12. Ci sono poi altre due notizie interessanti sulla prima pagina della stampa. Prima di passare a un'altra testata, c'è il caso del 41 bis a Riina Junior, di questo parla Francesco Lalicata a pagina 21. Cos'è successo? Sostanzialmente la Cassazione ha annullato la proroga del carcere duro a Giovanni Riina, rilanciando il dibattito e le polemiche, ci dice Francesco Lalicata. Il figlio del boss di Cosa Nostra sconta l'ergastolo da 28 anni. È ancora un rischio per il paese o fa paura per il cognome che porta? Questa l'analisi intitolata L'eredità del 41 bis, che trovate a pagina 21 del quotidiano di oggi. Di base Francesco Lalicata ci chiede e si chiede: la Corte Suprema ha ritenuto poco motivata la sentenza che decideva di accogliere la richiesta di proroga del Ministero della Giustizia accolta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma? Per questo motivo una nuova sentenza dovrà essere pronunciata da altri giudici che dovranno riempire i vuoti riscontrati dalla Cassazione. Ovviamente la notizia ha destato clamore e polemiche, così accade quando c'è di mezzo qualcuno dei Riina, una famiglia divisiva per antonomasia, un cognome che riporta nella memoria collettiva lutto, dolore e rabbia, eccetera eccetera. Tutto ciò che ha riguardato i Riina, gli eredi soprattutto, è finito puntualmente nel frullatore dello scontro fra i cosiddetti buonisti e gli intransigenti senza perdono, che intendono tutelare il diritto al risarcimento di tante persone che hanno subito lutto e dolore. Ecco, e questo, diciamo, su questo dibattito trovate questa lunga analisi a pagina 21 della stampa, dove c'è anche un'altra notizia che è stata battuta ieri dalle agenzie di stampa, riguarda appunto Campi Bisenzio a Firenze. Rissa all'alba tra due gruppi di ragazzi, muore accoltellato in strada a 17 anni, dramma a Campi Bisenzio dopo la notte in discoteca. E poi l'altra notizia sulla prima pagina della stampa, in realtà non è una notizia ma è un articolo di Don Mattia Ferrari, che poi continua a pagina 19, ora al di là di essere stato scritto da un prete, credo, parla però di delle deportazioni in Libia e Tunisia che producono solo morte e sofferenza. Il cinismo degli accordi dell'Italia e dell'Europa con i due paesi espone i migranti alle violenze delle milizie. Il dramma è anche l'indifferenza dei cittadini dell'Unione, che preferiscono il benessere alla difesa dei diritti. E questo lo trovate a pagina 19 della stampa di oggi. Con questo ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo in voce per le altre prime pagine di oggi.
Petit tribal à deux balles, un chiffre romain, une encre de marin. Tu crois que tu as la classe à la laisse, tu fais juste tâche. Le blabla de ton gribouillage, copier-coller, photo-montage. Ça pique l'aiguille épidermique. Que t'étais chez Tati Tatou, avec tous tes tatous pétés partout. T'as qu'à te faire tatouer la tranche de pépé entre le pli de tes bourrelets. T'as cru que t'étais chez Tati Tatou, avec tous tes tatous pétés partout. T'as qu'à te faire tatouer la gueule de mémé sur tes petits bourrelets flippés. C'est quoi cette compresse qui est collée sous ta fesse? Ne gratte pas tes croûtes, telle que tu me dégoûtes. Bien fine dégouline, si on te touche, tu couines. Tu es un assassin de ta police, toute lisse. Orlé, orlé, orlé. Andoré, andoré. T'étais chez Tati Tatou, avec tous tes tatous pétés partout. T'as qu'à te faire tatouer la tranche de pépé entre le pli de tes bourrelets. T'as cru que t'étais chez Tati Tatou, avec tous tes tatous pétés partout. T'as qu'à te faire tatouer la gueule de mémé sur tes petits bourrelets flippés. Tatou pété, tatou rasé, tatou raté. Et même le portrait de Johnny Hallyday, Johnny Holly, Johnny Liday, Johnny Holly Holiday. J'ai tati tatou, avec tous tes tatous pétés partout. T'as qu'à te faire tatouer la tranche de pépé entre le pli de tes bourrelets. Que t'étais chez Tati Tatou, avec tous tes tatous pétés partout. T'as qu'à te faire tatouer la gueule de mémé sur tes petits bourrelets flippés.
Ouais, en fait, cette tortue mandala, je l'ai faite en haut du Machu Picchu. C'était une tatoueuse qui avait 100 ans avec du bambou, une méthode hyper ancestrale. Et puis j'avais trop envie d'avoir un souvenir de ce moment, tu vois, parce que du coup, ben j'avais 18 ans et puis j'étais avec
ma meilleure amie. Et
je me suis dit, on est trop
mais on s'en tape.
E allora 8:38, ritorniamo in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa e questa è la rassegna stampa mattutina di oggi lunedì 30 dicembre, proseguiamo con la lettura delle prime pagine e passiamo al Corriere della Sera, che apre con la vicenda Cecilia Sala, l'Iran vuole lo scambio, niente. Oggi è così, chiesta la liberazione dell'uomo dei droni, gli Stati Uniti a Teheran, rilasciate la reporter. La vita in carcere avrà un avvocato scelto dalle autorità e poi Tajani, impossibile stimare i tempi del rientro. Questo diciamo la sintesi del titolo di apertura del Corriere della Sera di oggi, che dedica a questo tema le pagine dalla 2 alla 5. Vediamo se c'è qualcosa di più di quanto già visto dalla stampa. Sala in carcere, l'Iran vuole trattare per lo scambio con l'ingegnere arrestato in Italia. Teheran punta a evitare l'estradizione di Abedini negli Stati Uniti, l'ipotesi di una revoca del fermo da parte del guardasigilli. Dice Giovanni Bianconi, a cui viene affidata la cronaca di questo, su questo tema, dice che appunti domiciliari per l'ingegnere sarebbero difficili. I tecnici del Ministero della Giustizia stanno studiando la possibilità di ricorrere all'articolo 718 del codice di procedura penale, che tratta la revoca e sostituzione delle misure cautelari. Il secondo comma prevede che la revoca è sempre disposta se il Ministro della Giustizia ne fa richiesta, proprio perché a lui spetta la decisione definitiva sul merito delle estradizioni. Sarebbe un appiglio tecnico per legittimare sul piano giudiziario una scelta politica, alla quale fece ricorso ad esempio la guardasigilli Marta Cartabia nel 2022, quando liberò il regista ucraino Yevhen Eugen Lavrenchuk, arrestato su richiesta della Russia, che ne reclamava l'estradizione. L'uomo era stato bloccato a Napoli durante un transito per Tel Aviv a fine gennaio e mandato agli arresti domiciliari in attesa che si concludesse l'iter per la consegna alle autorità di Mosca, ma a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina il 2 marzo Cartabia ne chiese la liberazione subito ordinata dalla Corte d'Appello di Napoli. Sebbene la situazione sia diversa, volendo Nordio potrebbe seguire la stessa procedura con Abedini, ma dovrebbe superare le resistenze e gestire le reazioni all'eventuale scarcerazione dell'iraniano da parte degli Stati Uniti, cioè del principale alleato dell'Italia sullo scacchiere internazionale. Ecco perché in queste ore e nei prossimi giorni i contatti politici e diplomatici proseguiranno non solo sull'asse Roma-Teheran, ma anche tra Roma e Washington. E quindi questo, considerando appunto che il 20 gennaio si insedierà Trump per la sua seconda presidenza, insomma, gran parte delle analisi giornalistiche di questi giorni concordano sul fatto che Trump sarà assolutamente contrario a rilasciare Abedini. Su questo c'è anche un retroscena di Viviana Mazza, pagina 3 del Corriere. Gli Stati Uniti, rilasciatela senza condizioni, nessun passo indietro sull'uomo dei droni. Poi c'è anche un racconto di Greta Privitera a pagina 5, rinchiusa in una cella singola i giorni della reporter a Evin. Teheran manderà un avvocato, le storie delle detenute nel carcere iraniano, lì perdi il senso del tempo. E infine, questo era l'ultimo articolo su questo tema che propone appunto il Corriere di oggi. Si parla poi di Mosca. Mosca boccia il piano Trump, Putin 25 anni al potere da zar. A parlarne è Marco Imarisio, alle pagine dalla 6 alla 9. Del Corriere di oggi. In particolare a pagina 6, Russia, nuova mossa sui missili, il piano di Trump insufficiente, a parlare Lavrov, pronti a ritirare la moratoria sui razzi a medio e corto raggio, Ucraina parti lontane. Lavrov, appunto, ministro degli esteri russo. E c'è anche un'analisi di Giuseppe Sarcina: ordigni puntati sull'Europa con navi e sottomarini, così ora si è compiuto il ritorno alla guerra fredda. Nel 2023 Mosca aveva sospeso il trattato New Start. Fu Trump a ritirarsi per primo dagli accordi, disse che Putin non li stava rispettando. E sempre su questo tema c'è appunto, come c'era Anna Zafesova sulla Stampa, Marco Imarisio a pagina 9 del Corriere traccia un ritratto dei 25 anni da zar di Putin, dall'invito di Yeltsin alla guerra contro l'Occidente, così Putin è diventato dopo Stalin il leader più longevo, anche qui con tutta una serie di foto che ritraggono, diciamo, alcuni passaggi salienti della carriera politica di Putin. C'è però anche una notizia: Andrei Kotov, tour operator LGBTQ+ russo, arrestato con l'accusa di aver organizzato e partecipato ad attività estremiste, ieri è stato trovato senza vita nella cella del carcere di Mosca in cui si trovava dal 30 novembre. L'uomo era il titolare dell'agenzia di viaggi Man Travel, la cui principale attività era destinata a una clientela LGBTQ+. Diciamo dal titolo dell'agenzia, più G e basta. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, viste le ferite rinvenute sul suo corpo, Kotov si sarebbe suicidato. Torniamo sulla prima pagina del Corriere, perché ci sono anche altre notizie, quelle che abbiamo già visto finora tendenzialmente, cioè una doppia pagina dedicata alla morte di Jimmy Carter. Addio a Carter, il presidente della pace, aveva 100 anni e ricevette il premio Nobel. Di questo insomma si parla alle pagine 10 e 11 di oggi, diciamo con una lettura molto schiacciata nel definire Jimmy Carter il presidente della pace. Vengono segnate anche qui le tappe della sua carriera politica, dal giuramento nel 77, quando appunto Jimmy Carter succedette a Gerald Ford e lasciò poi la presidenza a Ronald Reagan. Viene ritratto anche il momento degli accordi di Camp David con appunto Jimmy Carter che tiene le mani di Sadat e Begin per Israele, poi il matrimonio, poi ci fu appunto l'accordo SALT 2 sulla limitazione delle armi strategiche. Qui viene ritratto, diciamo, la firma a Vienna con Leonid Brezhnev, e poi il 79, quindi il sequestro degli ostaggi a Teheran. E infine il Nobel nel 2002, Nobel per la pace, insomma, relativo non tanto alla sua presidenza ma all'attività successiva alla fine della sua guida degli Stati Uniti, per la sua fondazione con cui appunto, secondo la fondazione Nobel, avrebbe promosso la pace e i diritti umanitari nel mondo. E a questo viene dedicato appunto, a questa carriera viene dedicato l'articolo di Giuseppe Sarcina a pagina 10: addio a Jimmy Carter, il presidente della pace. L'annuncio del figlio: aveva 100 anni alla Casa Bianca per un mandato dal 77 all'81, e anche la sua carriera di coltivatore di arachidi nella Georgia. E c'è anche un articolo di commento di Rampini: curò l'America del Watergate ma finì travolto dalla crisi iraniana, fu un precursore dell'ambientalismo. La fotonotizia di centropagina del Corriere della Sera viene dedicata invece a un'altra notizia che finora non avevamo nominato, cioè l'incidente aereo in Corea del Sud che ha comportato più di 100 morti e solo due sopravvissuti. L'ipotesi: un impatto con uno stormo di uccelli, aereo esce di pista e si schianta. 179 vittime, 2 i sopravvissuti. Di questo si parla alla pagina 13 del Corriere di oggi. Corea del Sud, aereo fuori pista, il volo Jeju Air da Bangkok a Muan, l'allarme bird strike e l'atterraggio senza carrello. E c'è anche appunto un domande e risposte: quali dubbi rimangono e quanto è frequente l'impatto con gli uccelli. E poi cos'altro c'è? C'è appunto la morte dell'italiano sul Mar Rosso, ferito un amico, lo squalo, l'attacco, morto in Egitto un turista italiano. C'è poi un'intervista alla Russa. Allora, abbiamo visto che sulla stampa c'era l'intervista a Renzi, mentre oggi appunto Fabrizio Caccia firma un'intervista alla Russa, quindi al suo all'altro protagonista di questa scaramuccia in Senato. Renzi ha cercato la rissa, l'età, non mi sono offeso. E questa, insomma, la trovate a pagina 15. La manovra è la prassi. E sulla, appunto, sulla legge di bilancio, che mi sembra un po' la cosa più importante, da anni una Camera fa e l'altra subisce, per rimediare allora bisogna cambiare il bicameralismo, dice la Russa. Bisogna cambiare il bicameralismo. Da anni però la legge di bilancio per la legge di bilancio regna la prassi, una Camera la fa e l'altra la subisce, l'anno prossimo toccherà a noi farla, cioè al Senato. E poi Fabrizio Caccia gli chiede: ce l'ha un sogno? E la Russa risponde sempre lo stesso: la pacificazione per gli anni di piombo, ma sono costretto a tenerlo in un cassetto. E Fabrizio Caccia lo sollecita anche sul 7 gennaio, che come sappiamo sarà come ogni anno l'anniversario di H. Larenzia, con parate di fasci in giro per Roma. E la Russa dice: noi di Fratelli d'Italia lo ricordiamo sempre, trovo invece criticabile il modo troppo militaresco con cui lo fanno quei ragazzi di Casa Pound che si inquadrano nella via. In Italia però si riaprono tanti processi, ma per quella pagina mai, e gli assassini di Bigonzetti e Ciavatta sono infatti ancora ignoti e impuniti. Questo, insomma, è quanto dice il presidente del Senato, seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa. E torniamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. C'è un articolo di fondo di Angelo Panebianco, la lezione di Einaudi ignorata. Allora, è da ieri perlomeno, ma forse anche da prima, che sui giornali si moltiplicano gli articoli di fondo, di commento, di analisi politica che riguardano il tecnocapitalismo, a partire dalla figura di Elon Musk, ma anche di Milei, quindi questo turbocapitalismo alla Milei, infarcito di venerazione per la tecnologia, incarnato da Elon Musk, che sembra allarmare fortemente gli analisti e i giornalisti italiani. Angelo Panebianco ci dice che tra l'anarcocapitalismo alla Milei e lo statalismo, quindi la presenza ingombrante e spesso soffocante dello Stato nella vita economica e sociale, ci sarebbe una auspicabile via intermedia, ovvero il liberalismo economico, anche detto liberismo alla Einaudi, la cui lezione, ci dice Bianconi, a 150 anni dalla nascita è stata purtroppo dimenticata. Ecco, questo, insomma, se vi interessa scoprire la lezione di Einaudi, che andrebbe riapplicata in salsa 2025, potete trovare l'articolo di Panebianco a pagina 32 del Corriere della Sera di oggi. E poi c'è infine sulla prima pagina del Corriere un articolo di Mario Gerevini, che continua a pagina 29, che ci parla dell'eredità e assetto del gruppo, carte e sospetti sugli Elkan. È un'anticipazione della trasmissione Report. Detto questo, passiamo direttamente alla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi. Fatto Quotidiano apre con la manovra di bilancio: famiglie, pensioni e lavoratori, ecco tutte le bugie del governo, le promesse tradite su natalità, tagli di tassi, salari e assegni più alti. E di questo appunto parla Patrizia De Rubertis a pagina 2 del Fatto Quotidiano di oggi. Due terzi della manovra se ne vanno per riconfermare misure in scadenza, le riforme della destra rimangono uno spot. E vedremo appunto che una parte degli articoli di commento sulla manovra parla di mancette date dal governo un po' a pioggia, senza interventi particolarmente strutturali. Di questo parlava ieri anche il Manifesto, criticando, diciamo, un'impostazione economica che in alcun modo punta sulla crescita, ma anche il Domani di oggi, che appunto parla di mance. Ma sul tema della manovra c'è anche un altro articolo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, che poi continua a pagina 3. PIL e occupati, Meloni ringrazia il super bonus, ora senza sono dolori. E questo invece a firma di Mauro Del Corno a pagina 3. Dopo lo stop, crescita stagnante e scarsissimi investimenti, l'esecutivo paga anche il prezzo della fine dell'incentivo che ha tanto criticato. E poi c'è anche la questione delle carceri sovraffollate. Dopo appunto l'apertura della Porta Santa a Re Bibbia da parte del Pontefice, nel contesto appunto del Giubileo, si è aperto tendenzialmente un dibattito relativo al possibile indulto. Sono giorni appunto che si alternano commenti pro e contro questa ipotesi. E anche i partiti, diciamo, rappresentati in Parlamento si sono espressi. Carceri sovraffollate, questo a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Brunetta, indulto, PD e Maggi ci pensano? No, di Forza Italia se ne parla, perché in un intervento sul Sole 24 Ore di ieri il presidente del CNEL Renato Brunetta si è associato alla proposta di un indulto parziale lanciata dal vicepresidente del CSM Fabio Pinelli per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri italiane. L'ipotesi di un indulto parziale che coinvolga i detenuti per reati meno gravi, ha detto Brunetta, cioè coloro che il lavoro può recuperare alla società e il carcere può cronicizzare in professionisti criminali, non commenterò, realizza almeno 4 obiettivi: umanizzare le carceri, concorrere ad abbattere la recidiva, risarcire vittime e società, produrre ricchezza. E su questo insomma si sono espressi anche il PD con Filippo Sensi, che ha appoggiato appunto la possibilità di una di un indulto, così come anche Serracchiani, responsabile giustizia del PD. Anche l'esponente di Più Europa, Benedetto Della Vedova, si è detto contrario. Al momento però il primo no arriva proprio da Forza Italia, il partito con cui Brunetta ha militato più di recente. Se nel giorno di Santo Stefano il ministro Tajani ha spinto per un'iniziativa che impegni tutti ad affrontare il tema delle carceri, non si sa bene quale sia questa iniziativa. Secondo il portavoce azzurro Raffaele Nev, si tratta di migliorare le condizioni carcerarie mantenendo però la certezza della pena, quindi no all'indulto. Sempre sul tema economico abbiamo poi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano l'anticipazione del fatto economico, la pagina di economia del lunedì del Fatto Quotidiano, una grande abbuffata per i produttori di armi. Di questo punto si parla alla pagina 9 del Fatto Quotidiano di oggi, a firma di Giulio Da Silva. Le armi vincono ancora, ordini, ricavi, profitti, nuovi record dei colossi, cresce la produzione globale, rialzi stellari in borsa, soprattutto in Asia ed Europa, pesa l'effetto Trump. Per dare qualche numero, l'aumento dei ricavi totali per le 5 aziende americane di armi più grandi del mondo è stato dell'11,2% nei primi 9 mesi dell'anno. L'incremento dei ricavi del 12,7% per quanto riguarda le 5 principali società europee, sempre da gennaio a settembre del 2024, e poi un rialzo in borsa del 72% registrata dall'italiana Leonardo fino allo scorso 23 dicembre. E diciamo, in quest'articolo si fa una disamina delle principali aziende mondiali di armi, andare a vedere appunto quanto hanno ricavato in introiti e la Lockheed e le altre aziende europee e non solo, quindi Leonardo, Bay Systems, Thales, Rheinmetall e Airbus, e insomma poi anche una insomma, entra nel merito con miliardi di percentuali rispetto agli aumenti degli introiti. Quindi se volete approfondire lo trovate a pagina 9 del Fatto Quotidiano di oggi. Sulla prima pagina del Fatto poi ci sono anche altre notizie, c'è l'arresto di Cecilia Sala, la sorte di Cecilia Sala è nelle mani di Biden, Abedini chiede appunto tramite il suo legale i domiciliari, ipotesi di scambio di prigionieri prima di Trump, appunto perché tutti sono concordi sul fatto che Trump si opporrà fermamente al rilascio di Abedini. E su questo insomma potete andarvi a vedere l'articolo di Marco Franchi a pagina 4 insieme a una intervista a Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di sicurezza e intelligence, che dice senza gli States sarebbe facile come per Piperno. Piperno appunto era la travel blogger, anch'essa italiana, anch'essa detenuta diciamo nel carcere di Evin, mi sembra per 45 giorni. E poi però a pagina 5, in realtà dalla prima pagina e poi a pagina 5 del Fatto Quotidiano si parla di Gaza, perché diciamo nella striscia di Gaza devastata da Israele, così apre il Fatto Quotidiano in taglio altissimo, 5 neonati morti di freddo in 7 giorni, ma l'Occidente è troppo impegnato a difendere i suoi valori per occuparsene. E di questo parla l'articolo che trovate a pagina 5 a firma di Aya Ashur da Khan Yunis nella striscia di Gaza. Stringo la mia sorellina nella striscia, già 5 neonati morti di freddo. E di questo si parla appunto alla pagina 5. Devo dire che il Fatto Quotidiano è l'unico giornale oggi che apre, che mette in prima pagina appunto la Palestina. Cos'altro c'è sul Fatto Quotidiano? Una imperdibile intervista a Elsa Fornero, ero il punchball per destra e PD, ora faccio l'orto. Insomma, le auguriamo di rimanere a fare l'orto, visto che ultimamente ci ha regalato un'iper presenza sui quotidiani con fondamentali analisi sul mercato del lavoro. Di insomma, se volete approfondire l'intervista di Antonello Caporale a pagina 8 del Fatto Quotidiano di oggi. E poi che altro? Niente, diciamo, nient'altro di rilevante sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, se non un articolo di Tommaso Montanari su Salva Milano, questo grande piano di cementificazione, speculazione edilizia voluto da Sala e appoggiato dal PD. Se ne parla a pagina 17, il salva abusi spiana pure Berlinguer, il PD esalta il segretario del PCI ma sta con chi specula, e di questo insomma si parla a pagina 17 del Fatto Quotidiano di oggi. Detto questo, quando sono le 9:01 io mi prendo un'altra piccola pausa musicale e poi torniamo con la lettura delle altre prime pagine di oggi.
Yeah. très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui, c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard foudroyé. Sans me retourner, je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos, où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois, ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Allora, 9.06, torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo al Messaggero che decide di aprire appunto con la strage aerea in Corea del Sud, strage sulla pista, il Boeing 737 della Jeju Air si schianta in fase di atterraggio, 179 vittime, si salvano in due. Diciamo, oltre alla foto appunto del Boeing schiantato a terra, abbastanza impressionante, ci sono poi tutta una serie di articoli di commento che cercano appunto di ricostruire un po' perché è successa questa tragedia. Indagini in corso, ci dice Marco Ventura. Gli uccelli e il muro, una catena di errori. Ma sempre per quanto riguarda le vicende aeree, c'è anche un aggiornamento di Vittorio Sabadin su l'Azerbaigian. Baku, presidente appunto dell'Azerbaigian, contro Putin, copre i colpevoli. Si parla appunto del disastro di Aktau e il presidente avrebbe detto aereo abbattuto dai russi, ma Putin copre i colpevoli. C'era stata appunto una scusa più o meno blanda di Putin per l'incidente. L'Azerbaigian però accusa Mosca, valutando queste scuse insufficienti: aereo abbattuto dai russi, ma Putin copre i colpevoli. Il presidente Aliyev alza la voce: ora individuare i responsabili, risarcire le vittime. Guerra in Ucraina, Lavrov minaccia, pronti a schierare missili a corto e medio raggio. Prima avevo detto appunto che Baku è il presidente dell'Azerbaigian, ovviamente è la capitale, ma detto questo, lo zar ha telefonato al capo di Stato di Baku. Le tensioni sull'incidente non compromettono i buoni rapporti tra i due paesi. La vicenda viene ricostruita appunto a pagina 5 del Messaggero di oggi, una vicenda che risale appunto al 25 dicembre, quando il volo Azerbaijan Airlines 8243 è precipitato vicino all'aeroporto di Aktau in Kazakistan, causando 38 morti e 29 feriti tra i 67 a bordo. L'aereo diretto da Baku a Grozny ha subito danni significativi. Il pilota ha tentato un atterraggio d'emergenza senza successo. Il presidente azero Aliyev ha dichiarato che l'aereo è stato abbattuto per errore da un missile russo durante operazioni contro droni ucraini a Grozny. Ha accusato Mosca di insabbiare le cause, chiedendo di punire i colpevoli e risarcire le famiglie delle vittime. Putin ha espresso condoglianze per il tragico incidente senza ammettere responsabilità, mentre Lavrov ha annunciato la fine della moratoria sui missili a corto e medio raggio, aumentando le tensioni internazionali. Questa è un po' la sintesi di Vittorio Sabadin a pagina 5 del Messaggero di questa polemica che si è articolata su questo incidente aereo, che ha portato poi come reazione una messa in discussione la moratoria sui missili. E sempre a pagina 5 si parla anche qui della Georgia. Caos Georgia, Kavelashvili ha giurato, l'opposizione europeista non molla. Ma torniamo sulla prima pagina del Messaggero. C'è anche qui una seconda fotonotizia che ritrae appunto Gianluca Di Gioia, il turista italiano 48enne morto a Marsalam sul Mar Rosso. Lo squalo attacca, ucciso un turista romano, c'è anche un ferito. E poi l'articolo, il consueto articolo di prima pagina del Messaggero su tasse, bollette e questioni economiche. Guerra del gas, bollette su, Urso, torniamo al nucleare. C'è un'intervista infatti al ministro Urso: auto, le regole dell'Unione Europea peggio dei dazi. E se ne parla alle pagine 10 e 11. Andiamo a vedere un po' che dice il ministro sulla questione nucleare. Allora, prima di questo, a pagina 10 c'è appunto un articolo di Roberta Moruso sul caro bollette. Bollette verso il rincaro, così la guerra del gas sta infiammando i prezzi. Il blocco delle forniture in Moldavia e l'atteso stop al transito di metano dall'Ucraina fanno prevedere nuove pressioni. Nel 2024 le quotazioni sono già salite di quasi il 30%. I flussi che passano da Kiev valgono il 5% della domanda dell'Unione Europea, ma possono far aumentare le richieste di GNL statunitensi. Oltre alle tensioni geopolitiche, dietro agli aumenti anche le temperature rigide e la speculazione sulle materie prime. Ma mentre si parla appunto di caro bollette, c'è anche un'altra notizia sulla sanità. L'8% degli italiani rinuncia alle cure. Nel 2023, ci dice il Messaggero, circa 4,5 milioni di persone hanno rinunciato rinunciato a prestazioni sanitarie per problemi economici, di offerta, ovvero le lunghe liste di attesa o difficoltà a raggiungere i luoghi di erogazione del servizio. Si tratta del 7,6% della popolazione italiana contro il 7% del 2022 e il 6,3% del 2019, anno pre-pandemico. È quanto evidenzia il CNEL, che rilancia in una nota alcuni contenuti della relazione 2024 sui servizi pubblici pubblicata lo scorso ottobre. Vi è stata una tendenza al peggioramento a prescindere dall'eccezionalità del 2021, afferma il CNEL, quando il Covid fece salire il valore fino all'11%. E poi appunto c'è questa intervista al ministro del Made in Italy Urso, a firma Francesco Pacifico, che troviamo a pagina 11 del Messaggero di oggi. Senza energia non si cresce, dice Urso, l'Italia tornerà al nucleare. Produrremo piccoli reattori modulari puliti, sicuri e della dimensione di un container. Sull'auto la partita con l'Unione Europea non è ancora chiusa. E dice Urso, l'Italia del miracolo economico, credeva nel futuro e nella scienza, eravamo la terza potenza nucleare civile dopo Stati Uniti e Unione Sovietica e la terza nazione, leggi Stato, questo lo dico io, a lanciare un satellite nello spazio dopo le due superpotenze. Dobbiamo credere nelle nostre capacità di guidare lo sviluppo come vi hanno creduto le generazioni che ci hanno preceduto. Questo vale per l'energia, che è la prima delle industrie senza la quale non vi è sviluppo. Quindi qual è la strategia, chiede il giornalista. Realizzeremo, dice Urso, in Italia i reattori di nuova generazione, cioè i piccoli reattori puliti e sicuri realizzati su basi industriali, adattabili, componibili e trasportabili in un container per essere installati su richiesta delle imprese nel pieno rispetto dei vincoli ambientali. Ma c'è un altro pezzo in questa strategia, dice. Abbiamo investito oltre 7 miliardi sul comparto spaziale per essere i protagonisti della space economy, che ci consentirà di governare meglio anche la transizione green. Questa insomma la visione di Urso. Poi sui dazi dice, il problema dell'Europa non è Trump e non è nemmeno la Cina, sono le regole europee che non rispondono alla realtà dell'economia produttiva nel nuovo contesto globale, nella quale anche i dazi sono un elemento di politica commerciale. Il governo italiano, con Giorgia Meloni, è in prima linea sia nel dialogo con gli Stati Uniti sia nel guidare le riforme assolutamente necessarie affinché anche l'Unione Europea realizzi una politica industriale adeguata alla sfida competitiva degli altri continenti. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo presentato il non paper sull'auto, sostenuto da altri 14 paesi, e poche ore fa quello per rivedere le regole sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere per sostenere le industrie energivore nella transizione green. A breve faremo altrettanto sul comparto strategico dei semiconduttori, sul quale nel 2024 abbiamo annoverato 10 miliardi di investimenti in Italia. E dice, basta con le follie ideologiche del Green Deal che hanno portato al collasso dell'auto europea. Questo diciamo era un pezzo della, dell'intervista a Urso, che trovate a pagina 11 del Messaggero di oggi, insomma, che fa un po' la prospettiva di, dei settori insomma, su cui intende puntare l'Italia con, diciamo, nei prossimi anni di questo governo. E poi diciamo anche sulla prima pagina del Messaggero, così come su molti altri quotidiani, si aprono i bilanci 2024, domani appunto è l'ultimo dell'anno, quindi l'anno che verrà, anche, lo troviamo anche sul Messaggero, l'agenda del 2025, quindi chiusura 2024 e prospettive per il prossimo anno, conflitto da chiudere, l'enigma ripresa, l'effetto Trump condizionerà il mondo. E di questo si parla alle pagine 12 e 13 del Messaggero di oggi, che insomma segnano quanto avvenuto e quali saranno le principali sfide dell'anno prossimo. Per il Messaggero, Stati Uniti, America First, comincia la seconda rivoluzione, quindi cosa ci si deve aspettare dal secondo mandato Trump. Meno liberal e green, gli USA privilegeranno i rapporti bilaterali e la politica dei dazi. Poi giubileo, Pellegrini e innovazione, la capitale si trasforma. Ucraina, la ricerca realista di una pace duratura con Kiev nella NATO. E Lorenzo Vita ci ricorda che a luglio si terrà a Roma la conferenza sulla ricostruzione e sulla resilienza del paese. Poi automotive, gestire la transizione, ma il suo impatto sarà ancora più forte. Washington e soprattutto Pechino hanno mandato in crisi l'Europa, costi alti e tecnologia non più al top. E poi l'Iran, colpo finale al regime, trattativa coi moderati, l'Occidente al bivio, di questo ci parla Vittorio Sabadin. Trump e Netanyahu per la linea dura, ma il negoziato sul piano d'azione di Obama può ripartire. La Germania, sappiamo appunto che a febbraio ci saranno le elezioni dopo lo scioglimento del Bundestag. Alessandro Campi ci dice: al voto tra divisioni e crisi, l'ex locomotiva spaventa l'Unione Europea. Comunque appunto sulla Germania c'è anche un'altra polemica di questi giorni, di cui al momento non ho trovato tracce sui giornali, ma di cui parlavano le rassegne stampa internazionali questa mattina. C'è un articolo pubblicato domenica su un settimanale tedesco, la Welle am Sonntag, firma di Elon Musk, tradotto in tedesco, in cui dava il proprio endorsement formale a Alternative für Deutschland per le prossime elezioni, che ha portato anche alle dimissioni del direttore della rivista per protesta contro la decisione di ospitare questa intervista. Quindi insomma vedremo anche questa calda tornata elettorale che interesserà insomma la Germania inizio 2025. Poi per concludere questo quadro 2025 del Messaggero ci sarà c'è anche il tema televisione, basta brutte copie, per il piccolo schermo servono bravi autori, il caso emblematico di Amadeus, che sul 9 voleva replicare i successi ottenuti in Rai. E poi lo sport, mondiale per club a giugno, l'ultima follia del calcio di Andrea Sorrentino. E va bene. Torniamo sulla prima pagina del Messaggero, perché ovviamente c'è anche il caso Cecilia Sala. Gli Stati Uniti, l'Iran non usi l'arresto di Sala come arma, di questo si parla poi alla pagina 8 del Messaggero di oggi. Sala, il Dipartimento statunitense, l'Iran non usi gli arresti come un'arma politica, la presa di posizione della Casa Bianca, la giornalista va rilasciata al più presto, il canale con Roma, Tajani, disponibilità da parte di Teheran, ma tempi non ipotizzabili. E su questo c'è anche un focus su le tre carceri, l'attrezzatura high-tech, tutti i misteri sull'iraniano fermato, appunto un focus su Mohammad Abedini, il cittadino appunto iraniano con passaporto anche svizzero, arrestato a Malpensa 3 giorni prima dell'arresto di Cecilia Sala a Teheran. C'è poi la morte di Jimmy Carter sulla prima pagina del Messaggero. Carter, il presidente che credeva alla pace in Medio Oriente, anche questa insomma mi sembra un'affermazione molto molto forte. Addio a Jimmy Carter, l'uomo della storica pace tra Israele ed Egitto. L'ex presidente americano è scomparso all'età di 100 anni, premio Nobel nel 2002, mise d'accordo Begin e Sadat nel 78. E poi infine due articoli di fondo sulla prima pagina del Messaggero. Il primo è di Alessandro Campi, tra sfide e alleanze che partiti saranno, sempre in vista del 2025. Poi l'analisi dei dati sulle preferenze elettorali di Giovanni Diamanti, sondaggi stabili a Meloni, va bene così. Di base appunto questo articolo evidenzia la tenuta tutto sommato di popolarità di Fratelli d'Italia, una buona tenuta anche del PD e l'exploit di AVS, questo un po' ci dice Giovanni Diamanti, poi sulla prima pagina e poi a pagina 16 del Messaggero di oggi. Andiamo a vedere altre prime pagine che non abbiamo qui in redazione questa mattina. La Repubblica apre con il caso appunto di Cecilia Sala, sala gli Stati Uniti contro l'Iran, il caso diplomatico, il Dipartimento di Stato americano, l'arresto della giornalista ingiustificata è una ritorsione, ora liberatela. Tajani, impossibile stabilire i tempi del rientro, incontro tra l'ambasciatrice e il viceministro degli affari esteri. Teheran preme per la scarcerazione del trafficante detenuto a Milano. Questo è l'articolo di Paolo Mastrolilli, corrispondente da New York della Repubblica, e a questo tema la Repubblica dedica le prime pagine interne, dalla 2 alla 4, con un articolo di Giuliano Foschini che fa un punto un po' sulla procedura più strettamente giuridica, la carta di Nordio nella trattativa. Abbiamo già visto il ruolo che può avere il Ministero della Giustizia nei procedimenti per estradizione. La fotonotizia di centropagina è dedicata alla morte di Jimmy Carter, presidente per la pace, aveva 100 anni, a parlarne è Paolo Galimberti, scusate, a pagina 11. Della Repubblica di oggi. C'è poi appunto la morte di Gianluca Di Gioia, attaccato da uno squalo, muore turista italiano a Marsa Alam sul Mar Rosso. E l'articolo di fondo di Carlo Galli rientra un po' nel dibattito a cui facevo riferimento poco fa su questo tecnocapitalismo, il confine tra tecnica e politica, e continua poi a pagina 22, ma c'è anche una intervista di Anna Lombardi a Walzer, blocchiamo la tecnodestra. Appunto, il tema è sempre quello. C'è poi la morte del giovane 17enne Mati Mubakir a Campi Bisenzio, storia di Mati ucciso a coltellate dopo una rissa. A firmare l'articolo di cronaca è l'inviato da Firenze Andrea Vivaldi, e lo trovate a pagina 17 della Repubblica di oggi. E a corredo diciamo un articolo di Massimo Ammaniti, se prevale l'odio perché la vita non è più sacra. E poi appunto la Repubblica annuncia l'inserto di domani, l'anno che verrà, una guida alla convivenza, sempre appunto i contenuti dei quotidiani proposti in vista della transizione al prossimo anno, al 2025. Passiamo poi al domani. Domani apre con la vicenda di Cecilia Sala, Stati Uniti, Sala usata come leva politica, le donne iraniane contro il regime, il Dipartimento di Giustizia conferma la ritorsione per Abedini, 7 milioni dagli Ayatollah. E poi c'è anche il PD e Popolo, per Schlein è l'anno decisivo, il 2025 sarà cruciale per i Dem e per il campo largo. La segretaria ha consolidato il partito e gli ha ridato la connessione sentimentale con il suo elettorato, dice Daniela Preziosi, ma il centrosinistra deve diventare alternativa credibile, se no il PD resterà una minoranza di successo. E poi c'è anche Marco da Milano sul vuoto politico da combattere tra disillusione e speranza, l'Italia e la crisi democratica. E poi Michela Ponzani, la liberazione fa 80 anni ma c'è chi la rimuove, il sogno di una memoria condivisa. Andiamo a vedere altre prime pagine di oggi, ci spostiamo sul Sole 24 Ore. Tasse e aziende, imprese alla prova della riduzione del conto fiscale, la manovra punta sul maxi sconto IRES e sulla semplificazione di transizione 5.0, con la riforma favoriti i riassetti societari. E poi bollette, affitti, mutui e auto aziendali, ecco cosa cambia con il fringe benefit, ce lo spiega Diego Paciello a pagina 4 del Sole 24 Ore di oggi. E poi università, carriera lenta e stipendi bassi frenano l'Italia. Questo, diciamo, è un articolo interessante su appunto i tagli alla ricerca e all'università, ce lo andiamo a vedere nella lettura delle pagine interne a breve. Poi data center, nuove regole in arrivo, codice Ateco ad hoc e legge generale, sono previsti circa 50 progetti entro il 2026. Quello che succede è che da gennaio 2025 i data center italiani, ancora identificati come generici edifici industriali, avranno il loro primo codice Ateco di riferimento, ovvero la combinazione alfanumerica che identifica l'attività economica svolta dall'impresa e che semplificherà la richiesta dei permessi presso i comuni. comuni. Per la prima volta questo codice andrà a rappresentare la gran parte delle attività che porta avanti un data center. Nel corso del 2025 inoltre dovrebbe arrivare la prima legge nazionale legata a queste infrastrutture così strategiche per il paese, una fusione delle quattro proposte di legge presentate quest'anno. Intanto l'intelligenza artificiale va a rivedere al rialzo la previsione degli investimenti nel settore, che potrebbero toccare i 15 miliardi di euro entro il 2028. E anche il Corriere, anche il Sole 24 Ore trancia le sfide per il 2025: competitività, difesa, stabilità e immigrazione, le sfide per il 2025. Un banco di prova decisivo sarà il bilancio 2028-2034 da presentare entro giugno, bilancio appunto a livello di Unione Europea. Si parla appunto del Multi-Annual Financial Framework 2028-2024, la cui proposta dovrebbe essere presentata entro giugno, e il budget pluriannuale, ci dice il Sole 24 Ore, dovrebbe essere semplificato passando da 7 a 4 capitoli e i programmi razionalizzati. E poi diamo un'occhiata ai giornali della destra. La verità continua la sua campagna contro il papato di Papa Francesco, e in particolare in questo caso contro Avvenire. PM Vescovi, alleanza pro clandestini. Avvenire fa scrivere l'editoriale all'accusatore di Salvini, ovvero a Patronaggio, che ordinò lo sbarco dell'Open Arms. Luigi Patronaggio è appunto il PM. Sul giornale della CEI: la soluzione del ministro è un amaro spartiacque, ora questo non sarà più un paese accogliente e rispettoso dei diritti, è un virgolettato di questo editoriale, un intervento ideologico di chi invece dovrebbe essere super partes, ovvero i preti, immagino. E poi c'è Fedriga in centropagina, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il solito Fedriga col medico e col PD contro il malato non vaccinato. E anche questa è l'altro grande cavallo di battaglia della Verità, ovvero la lotta contro i vaccini. E poi c'è dati sciocchi in questura, firmo di Fabio Amendolara, ovvero a Padova 6 reati su 10 commessi da immigrati senza permesso, però poi parla di Campi Bisenzio in questo articolo, quindi non so se credono che Campi Bisenzio sia vicino Padova, però comunque connettono tutto questo, anche se poi la persona uccisa è di origini marocchine ma comunque cittadino italiano, quindi sempre questo grande putpurri fatto dai giornali di destra in chiave razzista. E poi c'è appunto Cecilia Sala, la conferma degli USA, Sala rapita per ricattare l'Italia, c'è la morte del turista in Egitto a Marsalam, e poi poco di più di interessante. Vediamo il giornale. Codici della strada, calano vittime, feriti e incidenti, questo lo vedevamo già dalle parole di Salvini sulla Stampa. 15 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, meno 25% di morti, polemiche sul nulla secondo il giornale rispetto alla stretta repressiva sancita dal nuovo codice della strada. Poi fotonotizia dedicata a Cecilia Sala. Gli Stati Uniti, Sala ostaggio politico nelle mani degli Ayatollah, e di questo insomma si parla alle pagine 6 e 7 del giornale di oggi. C'è anche qui l'intervista alla Russa, che insomma ha parlato molto in questi giorni, evidentemente ora l'Italia è più stabile e credibile all'estero, a firmare questa intervista, che poi continua a pagina 3, è ora Oara Borselli. L'editoriale di Sallusti, quegli snob contro le mance, appunto si parla delle mance nella manovra, di cui parlava il Domani, di cui si parlava anche sul Fatto Quotidiano. Invece appunto Sallusti dice: ben vengano i finanziamenti a pioggia per piccoli progetti senza investimenti strutturali. Su Cecilia Sala poi, sempre sulla prima pagina del giornale, c'è un confronto tra opinioni opposte. Si chiedono appunto se Cecilia Sala sia stata imprudente o coraggiosa. Per Vittorio Feltri non ha tenuto conto dei rischi ed è una colpa. Per Fausto Biloslavo ha seguito tutte le regole, inutili le discussioni. Insomma, questo confronto si incardina in una cloaca massima che si è aperta in questi giorni sui social e sui giornali rispetto al caso di Cecilia Sala, ovvero diciamo se avrebbe fatto meglio a starsene a casa sua da un lato, e quindi diciamo anche la polemica su quanti soldi serviranno per riportarla in Italia, dall'altro appunto una polemichetta abbastanza solita sul se l'è andata a cercare. Alcuni punti più interessanti del dibattito che si è creato, insomma, che entrano nel merito delle posizioni di Cecilia Sala su tutta una serie di temi di politica internazionale che lei è andata a toccare, in particolare appunto sull'Iran, ma anche poi la disparità di trattamento rispetto a una serie di operatori dell'informazione che sono stati appunto violentemente uccisi da Israele nel corso appunto del genocidio in corso in Palestina. Sicuramente diciamo squallidissimo il modo in cui molto spesso i giornali stanno parlando di Cecilia Sala, puntando appunto sul suo aspetto estetico e soprattutto chiamandola in vari modi, tipo la ragazza Cecilia, come se fosse una amica loro invece che Cecilia Sala, insomma. Ma sappiamo che questo è un andazzo abbastanza comune che ci porta a chiamare Alice Lainelli e Giorgia Meloni Giorgia. E poi c'è appunto anche qui l'incubo sul Mar Rosso, il turista italiano ucciso e poco più, ovviamente l'addio a Jimmy Carter. E poi infine Libero, interessantissimo, ci dice che domani ci rivelerà il l'uomo dell'anno. Ora non trovo più la prima pagina di Libero, però insomma domani ci diranno qual è l'uomo dell'anno di Libero. E l'uomo dell'anno ovviamente per loro potrebbe anche essere una donna, ma lo chiamano comunque l'uomo. Mi sembra che fosse successo proprio con Giorgia Meloni lo scorso anno. Poi Sala, vietato toccare l'Islam, sequestrati in Iran ma accusano gli Stati Uniti e Meloni, proteste PD, Movimento 5 Stelle, presidio di fronte alla prefettura e attacchi agli americani, la sinistra non riesce a prendersela con il regime, quindi la stessa impostazione per l'editoriale di Capezzone, non trovano mai l'indirizzo degli ayatollah. Poi c'è Mosca dice no al piano Trump, non soddisfa, e anche il caro prezzi, Putin chiuderà di nuovo il gas, si chiede Antonio Castro, Italia al sicuro. C'è poi Salvini che ci dice che sono calati del 25% i morti grazie al nuovo codice della strada, questa è buona politica. Punto Libero si lancia in un'intervista a firma di Michele Zaccardi a Matteo Salvini. E poi programmati 25 scioperi, il buon 2025 di CGIL e soci, la campagna dei sindacati contro il governo continua. E basta, insomma, diciamo che più o meno questa era la prima pagina di Libero. Non vedo grandi altre prime pagine da leggere, considerando appunto che lunedì Avvenire il Manifesto non escono. Detto questo, quindi ci fermiamo brevemente e per un po' di musica quando sono le 9:34 e poi continuiamo con la lettura delle pagine interne dei quotidiani.
Alors, qui dit études dit dit travail, qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde. Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Alors on danse.
Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et c'est la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
La 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 la. La la.
Alors on chante.
La 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 la. La 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 la.
Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore.
Allora 9.38, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è sempre la rassegna stampa mattutina. Leggiamo insomma qualche articolo dalle pagine interne dei quotidiani. Partiamo da quanto dicevamo poco fa dal Sole 24 Ore, che a pagina 10 dedica un focus all'università. Stipendi bassi e carriera lenta rendono l'Italia poco attrattiva. Questo è l'articolo a firma di Alice Civera, Michele Mello e Stefano Paleari, che trovate a pagina 10 del Sole 24 Ore di oggi, con un specchietto che mette a confronto il livello di attrattività del paese per la professione accademica, mettendo a confronto appunto il Regno Unito, la Germania, la Francia e l'Italia. Uno studio recentemente pubblicato, ci dice appunto questo articolo, con ricercatori tedeschi, dall'evocativo titolo How to Protect the Taste for Science, solleva un allarme. La professione accademica in Italia è veramente poco attrattiva. Un'analisi comparativa condotta tenendo conto delle dinamiche nazionali e internazionali evidenzia infatti diverse criticità che rendono questa carriera poco seducente per i giovani italiani. Un fatto che, se non corretto, mina l'attrattività del nostro paese. La tabella accanto, appunto quella a cui facevo riferimento poco fa, riporta i principali risultati dello studio ed evidenzia come il fascino della professione accademica in Italia soffra sia quando viene confrontata con le altre carriere disponibili lungo la penisola, sia nel confronto internazionale. La scarsa attrattività sembra inoltre più acuta nella prima fase delle carriere. Innanzitutto, gli stipendi dei ricercatori italiani risultano penalizzati sia in termini assoluti sia in relazione alle remunerazioni in altre professioni. Inoltre, a penalizzare l'attrattività del sistema partecipano carriere lente e burocratiche, uno dei fattori che maggiormente scoraggia i giovani nel cercare un futuro professionale nei nostri atenei. L'articolo segnala inoltre la presenza di condizioni di lavoro in deterioramento qualitativo, con un peso crescente delle attività amministrative spesso percepite soprattutto in fasi avanzate della carriera. Per tutti questi motivi gli italiani spesso preferiscono carriere alternative a quella accademica, che viene meglio considerata sul mercato internazionale. La situazione italiana infatti appare ancora più critica se confrontata con quella di altri paesi vicini a noi. Germania e Regno Unito in particolare offrono stipendi significativamente più elevati e condizioni di lavoro più competitive. Un ulteriore elemento di debolezza del sistema italiano è la mancanza di componenti variabili nella remunerazione dei ricercatori. Negli altri sistemi considerati dallo studio, compresa la Francia, i salari degli accademici includono premi di produttività, indennità legate alle condizioni di mercato, alle condizioni familiari o alla localizzazione geografica. In assenza di questi meccanismi rischiano di essere le persone di maggiore qualità ad abbandonare per prime il sistema, e il problema viene percepito maggiormente nelle discipline che offrono migliori condizioni alternative di remunerazione, a partire dalle cosiddette STEM. Per affrontare questa situazione è possibile intervenire su diversi fronti, continua il Sole 24 Ore. In primo luogo pare fondamentale ridurre l'età d'ingresso nel mondo accademico, consentendo ai giovani ricercatori di avviare la loro carriera e raggiungere posizioni di responsabilità in tempi più rapidi. Da questo punto di vista è giustificata l'attenzione che il Ministero sta dedicando in questo momento alla revisione delle condizioni per l'accesso al ruolo. Andrebbero altresì riviste certe durate, si pensi all'esempio all'area medica. In secondo luogo è raccomandabile una riflessione sul sistema di remunerazione, che consideri l'introduzione di elementi di differenziazione per premiare l'impegno, la produttività e le competenze specifiche, nonché di tener conto delle condizioni di contesto. Se è vero che il problema della fuga dei cervelli è ben percepito nel paese e che diverse politiche di rientro sono state già messe in atto, l'articolo sembra suggerire tuttavia come sia necessario lavorare prima sulle condizioni interne al sistema, piuttosto che limitarsi a incentivi fiscali talvolta distorcenti per quantità e qualità. Del resto è stato già documentato come le politiche di attrattività basate solo su incentivi fiscali abbiano addirittura determinato un deterioramento del saldo netto per il paese, con un incremento maggiore di ricercatori in uscita rispetto a quelli in entrata e con premi ai ceti più abbienti. Appare dunque urgente guardare alle condizioni di chi decide di lavorare nel nostro paese, perché sulle capacità dei nostri ricercatori, fortunatamente ancora elevata come risulta dalle valutazioni internazionali, si basa la possibilità per l'Italia di mantenersi competitiva nelle rilevanti sfide internazionali che l'attendono. Questo, diciamo, era l'articolo. Mi stupisce, diciamo, che non si faccia, mi stupisce fino a un certo punto, però comunque mi sembra importante sottolineare che niente di tutto quello che è stato detto sarebbe necessario nell'articolo si può fare senza i fondi all'università, quindi più ci sono tagli più sicuramente sarà difficile attuare anche solo una minuscola parte delle misure che vengono descritte come fondamentali. Sempre sull'università, sempre a pagina 10 del Sole 24 Ore, c'è anche un breve articolo di Eugenio Bruno. La manovra riduce al 75% il turnover negli atenei. Questo è un commento alla legge di bilancio. Si tratta, stretta sulle assunzioni 2025 delle università italiane, uno degli emendamenti dei relatori alla legge di bilancio approvati alla Camera durante il primo giro parlamentare della manovra prevede che la spesa per il turnover nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici, si riduca nel 2025 al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato l'anno prima, scenda cioè del 25% rispetto alle previsioni a legislazione vigente. In pratica viene ridotto per il solo 2025 dal 100 al 75% il limite percentuale rispetto alla spesa storica delle università statali ai fini del calcolo delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato effettuabili, mentre per i ricercatori universitari tale riduzione si applicherà solo nel 2026. Turnover al 75% che riguarderà anche le accademie, i conservatori, istituzioni e più in generale tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale. Sempre con la legge di bilancio viene modificata la modalità di calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli enti pubblici di ricerca. In particolare si precisa ora che tale calcolo deve essere effettuato su base annua. Si conferma in via generale che negli enti il rapporto tra spese ed entrate non può superare l'80%, ma si stabilisce che nel 2026, non più nel 2025, gli stessi possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa ridotta del 25% rispetto a quella per il personale di ruolo cessato l'anno prima. Ecco, questo diciamo era un pezzo di un articolo che commenta diciamo le misure della manovra di bilancio relative al, all'università. Un accenno infine lo merita anche l'ultimo decreto PNRR, il 160/2024, che il Senato ha convertito in legge la settimana prima di Natale e che durante la sua prima approvazione parlamentare a Montecitorio aveva visto allungarsi da 9 a 12 anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita, la cosiddetta ASN, il patentino tra virgolette necessario per poi accedere ai concorsi locali per professori ordinari associati. Tutto ciò in attesa che il tavolo costituito dalla ministra Anna Maria Bernini per la revisione della legge 240 del 2010, che ne modifichi i contorni sulla base della proposta redatta dal presidente del CNVR Marco Mancini. Questo era il focus sull'università proposto dal Sole 24 Ore. Poi ripasserei un attimo alla Stampa per ritrovare un articolo nelle pagine interne che avevo visto all'inizio di questa rassegna stampa. Si parla appunto di violenza di genere. Investita e accoltellata dal mio ex dopo 3 mesi ancora non cammino. La storia di Diara, mamma di 5 bimbi, fuggita dal marito che ha tentato di ucciderla nel Novarese. Non accettava che fossi di nuovo libera, ora vengo curata con la medicina più importante, dice l'affetto. Questo è un quanto successo, diciamo un aggiornamento rispetto a quanto successo il 24 settembre scorso, quando l'ex marito di Diara avrebbe potuto fermarsi, diciamo quando l'ex marito le ha teso un'imboscata a 100 metri dalla scuola di Soriso sulle colline a pochi passi dal lago d'Orta, dove stava accompagnando il più piccolo dei 5 figli, 7 anni. L'ha investita 2 volte con l'auto, poi è sceso e l'ha accoltellata. E niente, quindi questo era un aggiornamento su questa vicenda di violenza di genere. Per Diara la prognosi è di 70 giorni, ha traumi e ferite in ogni parte del corpo. L'ex è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Sempre a pagina però 20 c'è un'altra notizia di cronaca in qualche modo collegata alla violenza di genere. Ci spostiamo in questo caso a Bergamo, ucciso in strada per difendere la figlia, arrestato lo zio del fidanzato violento. La ragazza aveva raccontato i maltrattamenti subiti. A incastrare Rocco Modaffari sono state le immagini delle telecamere di un sistema di videosorveglianza privata che lo hanno ripreso mentre sparava contro Roberto Guerrisi. Il 58enne è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario del 42enne, padre della fidanzata del nipote materno. Modaffari sarebbe intervenuto nella disputa tra la famiglia Guerrisi e quella di sua sorella perché la sera precedente il nipote avrebbe picchiato e insultato una delle 3 figlie della vittima. Sabato mattina Guerrisi si sarebbe presentato a casa della famiglia dei Bonfiglio per chiedere conto dell'aggressione subita dalla figlia per la quale era andata in pronto soccorso. Ecco, quindi diciamo questa un'altra storia, diciamo, di violenza di genere in cui le famiglie e in particolare gli uomini delle famiglie si schierano a sostegno del familiare, del figlio, del nipote violento. Poi mi sposterei sul Domani quando sono le 9.50 per leggere un altro articolo dalle pagine interne dei quotidiani e parliamo di TSO. E lo facciamo a pagina 5 con un articolo di Paolo Di Falco, è un articolo che rientra in una serie di articoli che verranno pubblicati dal Domani, la serie si chiama Divise Violente, il TSO è una vita strappata, storia di un abuso di Stato. Andrea Soldi è morto dopo un trattamento sanitario obbligatorio nel 2015 a causa dei metodi brutali dei vigili. Gli agenti sono stati condannati per Amnesty, esempio di uno Stato che si accanisce. Il viaggio di Domani tra gli abusi. Chissà che il mio futuro mi riserverà cose belle come stasera e sicuramente migliori. A scrivere queste parole tra il 19 e il 20 aprile del 96 Andrea Soldi, giovane torinese a cui qualche anno prima era stata diagnosticata la schizofrenia. Quasi 20 anni dopo, in una fosa giornata di agosto del 2015, a spezzare la sua vita saranno le braccia di 3 agenti della Polizia Municipale nel tentativo di praticargli un trattamento sanitario obbligatorio che, sottolinea la sorella Maria Cristina, si trasformerà in un arresto. È una delle storie che Domani ha scelto di raccontare in questa serie di 3 puntate dal titolo Divise Violente, vicende del recente passato narrate anche attraverso un mini documentario disponibile sul sito. Attraverso le testimonianze dei familiari e di chi è sopravvissuto alla brutalità di pestaggi da parte delle forze dell'ordine, sarà un viaggio nel coraggio di chi ancora oggi chiede verità e giustizia. Andreino, come lo chiamavano in famiglia, un ragazzo pieno di vita con una passione sfegatata per la squadra di calcio del Toro dopo un'adolescenza tranquilla. E va bene, questa è un po' la storia di Andrea Soldi. Durante quegli anni anche per lui che per lui segnano la coronazione del suo sogno, ovvero diciamo quella di partire per fare il servizio militare, cosa che fa nel 90. Andrea inizia a stare male, al giuramento a Torino è magro, non più solare come una volta. Poi il 7 dicembre dello stesso anno il padre e la sorella, che non ricevono stranamente sue notizie da una settimana, decidono di andare a cercarlo in caserma. Lì i commilitoni lo troveranno disteso sulla branda con lo sguardo assente. Come emergerà dal suo diario, ritrovato dopo la morte, Andrea stava vivendo la sua prima crisi catatonica. Diciamo quindi poi la diagnosi, ed è proprio il 5 agosto del 2015 quando il padre lo indicherà al suo medico, il dottor Carlo Della Porta, quest'ultimo affiancato da un infermiere, dagli agenti della Polizia Municipale Botturi, Vair e Del Monaco, si trova lì per eseguire un TSO dopo 7 mesi di sollecitazioni da parte di Renato. Fino a quel momento tutti i trattamenti sanitari obbligatori che erano partiti per lui si erano poi trasformati in ricoveri volontari, visto che lo stesso era consapevole di stare male. Della Porta prova a convincerlo a farsi curare, lui rifiuta, alla sua voce si alternano quella dell'infermiere e quello di un altro psichiatra giunto dopo sul posto. Andrea è calmo, in lui non c'è alcuna traccia di aggressività, si avvicinano anche gli agenti e a un suo ulteriore diniego Botturi e Vair lo afferrano a destra e a sinistra, mentre Del Monaco da dietro la panchina cerca di immobilizzarlo cingendolo intorno al collo con quello che lui definirà una specie di abbraccio tra virgolette. Il volontario che quel giorno guidava l'ambulanza invece riferirà che il TSO è stato un po' invasivo, lo hanno preso al collo, lo hanno fatto un po' soffocare. Andrea viene poi buttato sul selciato e caricato sull'ambulanza con il viso sprofondato nel cuscino e con le manette ai polsi, come documentano le foto scattate da un ex carabiniere. Alle 16.13, dopo vari tentativi per rianimarlo, il cuore di Andrea smette di battere. Il dottore Della Porta chiama il padre in ospedale all'ospedale spiegandogli che il figlio aveva avuto un infarto per il troppo caldo, ma stando all'autopsia e alle diverse testimonianze di chi aveva assistito alla scena in piazza Umbria, a provocare la morte di Andrea furono unicamente le manovre messe in atto quel pomeriggio dagli agenti e dal medico. I quattro imputati accusati di omicidio colposo sono stati condannati a 1 anno e 6 mesi di reclusione. Come sostiene Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, l'uccisione di Andrea Soldi è uno dei tragici esempi di pezzi dello Stato che, anziché prendersi cura delle debolezze, vi si accaniscono. In questo caso, un TSO non autorizzato dal sindaco, eseguito in modo crudele e non professionale, ha causato la morte di un ragazzo buono e innocuo. La sorella e il padre hanno lottato per quasi 9 anni, affiancate da Amnesty International e altre associazioni per i diritti umani, per vedere confermate in Cassazione nel 2022 le condanne dei quattro responsabili. Il tempo passa, ma io sono rimasto il ragazzino a cui piaceva ridere, giocare e stare con voi, scriveva Andrea in una lettera al padre nel 2006, con la speranza di rivedere lo stesso sorriso contagioso di Andrea sulla bocca di qualcun altro. La sorella Maria Cristina e il padre Renato hanno avviato un progetto per far raggiungere un'autonomia lavorativa ai giovani in condizioni di fragilità. Allora, quando sono le 10 in punto, procediamo alla chiusura della rassegna stampa di oggi. Vi do conto solo di un paio di notizie che troviamo sulla cronaca di Roma, dei quotidiani di oggi, in particolare sia sulla cronaca di Roma del Messaggero che su quella del Corriere della Sera. La notizia che viene data in apertura è quella dell'incendio che c'è stato ieri a Villa Borghese. Villa Borghese, fiamme e paura, l'incendio è partito da un'area di cantiere per la ristrutturazione della Roma Viterbo e diciamo ha comportato disagi nella città di Roma, perché a conseguenza di questo incendio sono state chiuse le stazioni della metro A Spagna e Flaminio, perché invase dal fumo. Un ragazzo di 16 anni, ci dice il Messaggero, è rimasto intossicato, è grave. Il fumo denso che arriva dentro le stazioni della metro A Spagna e Flaminio, rendendo l'aria irrespirabile e scatenando il terrore tra i passeggeri in attesa del treno. Scene di panico ieri pomeriggio nelle due fermate nel cuore della capitale, in quel momento affollatissime. All'origine ci sarebbe appunto un incendio divampato dentro un cantiere di Astra, l'azienda Strade Lazio, appaltato a sua volta a un'altra ditta. Siamo sopra la stazione di Piazzale Flaminio in via George Washington, quella che salendo porta fin dentro Villa Borghese. Il bilancio dei feriti parla di un ragazzo di 16 anni rimasto intossicato, trasportato al Bambin Gesù, è stato ricoverato in codice rosso. Altre notizie: l'apertura della terza porta santa, quella di San Giovanni in Laterano, che ha segnato anche l'avvio del Giubileo dei Romani, e poi il piano sicurezza per Capodanno. I dettagli saranno messi a punto sul tavolo tecnico che si terrà questo pomeriggio in questura, ma il piano di sicurezza per il Capodanno 2025 è già delineato, anche in ragione del fatto che arriva a pochi giorni dall'inizio del Giubileo. Questa mattina in prefettura si terrà una conferenza per fare il punto sulle attività svolte nella capitale e l'argomento notte di San Silvestro verrà trattato. Tanti gli eventi attesi, solo la polizia locale schiererà 1200 agenti che saranno in servizio domani e poi il primo giorno del nuovo anno. In campo anche droni. Scusate, intanto la radio si popola di altre persone, quindi dicevamo il piano per la sicurezza verrà messo a punto oggi nella riunione in questura, vedremo insomma se Gualtieri si inventa qualcosa addirittura di peggio delle zone rosse di Sala a Milano, di cui davamo conto qualche giorno fa. Poi ci sono varie notizie di persone uccise sulle strisce pedonali, di furti e di liti per parcheggi, poco interessante. Sul Corriere della Sera, cronaca di Roma, troviamo anche la notizia sempre appunto dell'incendio nella metro, ma anche di multe a Trastevere, scusate, sempre nella diciamo contesto della lotta alla cosiddetta mala movida. Minorenni bevono alcolici in strada, multati i genitori per con sanzioni da 160 euro, oltre 700 le violazioni riscontrate dagli agenti nelle notti della movida. Questa era un'altra notizia. Ora, detto questo, io chiuderei la diciamo rassegna stampa di oggi, lunedì 30 dicembre. Vi ricordo che a breve diciamo ci prendiamo un po' di tempo di decompressione e poi iniziamo con diciamo il terzo redazionale della serie da Roma a Bangkok, approfondimenti sull'Asia. Parleremo questa volta di Vietnam, quindi rimanete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Oh, match the